Benvenuto al podcast della Chiesa Vita Nuova. Crediamo che questo messaggio possa incoraggiarti, rafforzare la tua fede e portare vita nuova nel tuo quotidiano. Buon ascolto.
Buongiorno Chiesa. Vabbè, scusa, voglio spezzare una lancia a favore dei cuochi del primo turno. Cioè, io li sentivo cantare, a momenti ballare, cioè arrivavano da canzoni tipo neomelodiche a canzoni tipo, non so, Mozart, molto più tranquille, vero? Ma si sono proprio divertiti, è stato proprio un bel momento, un bel tempo. E voglio subito però iniziare a parlare di quello che voglio trasmettervi dal mio cuore. E in questo periodo ho ripreso a leggere le lettere di Paolo, e quando mi è stato chiesto di predicare, riflettendo su cosa condividere a voi Chiesa, il Signore mi ha riportato alla mente un passo che si trova in Prima Tessalonicesi, precisamente il capitolo 2, i versetti 19 e 20. Paolo scrive ai Tessalonicesi e dice questo: qual è infatti la nostra speranza, o gioia, o corona di gloria? Non siete proprio voi davanti al nostro Signore Gesù, alla sua venuta? Voi siete infatti la nostra gloria e la nostra gioia. Confesso che leggendo questa domanda, cioè qual è infatti la nostra speranza, o gioia, o corona di gloria, nella mia mente sono nate diverse risposte che Paolo avrebbe potuto dare. Avrebbe potuto dire è Cristo, oppure il cielo, o ancora la vita eterna. E in fondo sarebbero state tutte risposte giuste, corrette. E se anche noi oggi ci chiedessimo quale sia la nostra speranza o la nostra gioia più grande, probabilmente risponderemmo proprio così. Ma Paolo, l'Apostolo Paolo, sorprende tutti e risponde con quattro parole semplicissime. Non siete forse voi? E allora mi sono fermato un momento, ho riletto il versetto, poi l'ho riletto ancora e mi sono fatto una domanda. Perché Paolo chiama delle persone la sua corona? Da quella domanda è iniziata un viaggio che mi ha portato dalla Genesi fino alla croce, per poi tornare ancora una volta a quel versetto in Prima Tessalonicesi. Per questo oggi ho portato con me in realtà tre oggetti. Il primo è una corona. Il secondo è una rosa e anche delle spine, e vedremo il motivo. E poi ci sarà un oggetto che mostrerò dopo. E all'inizio sembreranno tre oggetti che non hanno nulla in comune, ma che alla fine scopriremo che raccontano un'unica storia. La storia di Dio, la storia dell'umanità, la storia dell'uomo e la storia del valore che Dio dà a ogni persona, che attribuisce alle persone. Ma iniziamo dalla Genesi, dalla corona della comunione. Perché quando apriamo la Bibbia troviamo un Dio che crea ogni cosa. Lo crea con ordine e bellezza. Crea la luce, crea il mare, gli alberi, gli animali. E ogni volta il testo ripete la stessa espressione. Cos'è che dice? Dice che Dio vide tutto questo e tutto questo era buono. Vide che questo era buono. Poi arriva il momento della creazione dell'uomo e per la prima volta Dio dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. E queste parole ci ricordano qualcosa di straordinario, che ogni essere umano possiede una dignità che non deriva da ciò che ha, da ciò che sa fare o dal posto che occupa nella società. La sua dignità nasce dal fatto che porta l'impronta del creatore. Dillo alla persona di fianco a te: io porto l'impronta del creatore. E subito dopo Dio affida un compito straordinario all'uomo. Gli dice di custodire, coltivare e governare quella creazione. Non gli mette una corona d'oro sul capo, ma gli affida una responsabilità regale. È come se gli dicesse: voglio che tu rappresenti il mio carattere sulla terra. Voglio che il mondo, guardando te, possa vedere qualcosa di me. Pensate che privilegio. L'uomo non nasce come uno schiavo, nasce come figlia, come figlio. Nasce in comunione con Dio. Cammina con Lui, parla con Lui, vive alla sua presenza. E sapete qual è la cosa che mi colpisce di più? Che Adamo ed Eva non avevano bisogno di costruirsi un'identità. Non dovevano dimostrare niente a nessuno. Non dovevano conquistare un posto. Erano già amati, erano già accettati, erano già in comunione con Dio. E questa era la loro vera ricchezza. La loro sicurezza non era un giardino, la loro sicurezza non era un albero, un luogo, la loro sicurezza era la presenza di Dio. E finché Dio era il centro della loro vita, non avevano bisogno di altre sicurezze. Ma sappiamo bene che c'è quel Genesi 3, quella comunione viene spezzata. L'uomo sceglie di fidarsi non più alla voce di Dio, ma alla voce di qualcun altro, alla voce di quel serpente. E il peccato entra nel mondo. E tra le conseguenze di quella caduta ce n'è una che spesso leggiamo senza soffermarci troppo. Dio dice che il terreno produrrà spine e rovi da quel momento, in Genesi 3, versetto 18. E perché proprio le spine? Perché per la prima volta diventerà il simbolo di una creazione ferita dal peccato. Le spine e i rovi diventeranno proprio simbolo di una creazione ferita dal peccato. Ci ricorda che il peccato lascia sempre delle conseguenze. La creazione continua a raccontare la gloria di Dio e lo continuerà a fare, ma porta anche le cicatrici della ribellione dell'uomo. Ma Dio non dimentica mai dei suoi simboli. Quelle spine compariranno ancora e quando succederà sarà qualcosa di straordinario, e saranno da qualche altra parte e lo vedremo anche dopo. E poi andiamo avanti. Da questo momento tutta la storia biblica racconta lo stesso dramma. L'uomo continua a cercare lontano da Dio ciò che solo Dio può donare. Passano i secoli, Israele cresce come un popolo, ha visto miracoli incredibili, ha attraversato il Mar Rosso, ha mangiato la manna nel deserto, ha visto le mura di Gerico cadere senza combattere. Eppure arriva un momento in cui il popolo va da Samuele, dal profeta Samuele, e dice: costituisci su di noi un re. In 1 Samuele capitolo 8 versetto 5. E se leggiamo attentamente il testo scopriamo che il motivo non era semplicemente il desiderio di ribellarsi. Infatti loro dicono: il nostro re combatterà le nostre guerre, in 1 Samuele 8 20. E sapete cosa sento in quella frase? Sento la paura. Non stavano soltanto cercando un re, stavano cercando qualcuno che desse loro sicurezza. Ed è questa, loro cercavano la corona che desse loro sicurezza. Qualcuno che potesse vedere, qualcuno che marciasse davanti a loro, qualcuno che combattesse per loro. Ed è qui che troviamo una delle frasi che personalmente considero tra le più tristi dell'Antico Testamento. Dio che dice a Samuele, in 1 Samuele 8, versetto 7, non hanno rigettato te, hanno rigettato me. Pensateci bene, Israele aveva il re perfetto, eppure desideravano un altro re. Perché? Perché il re che avevano non potevano vederlo. E spesso anche noi facciamo fatica a fidarci di ciò che non vediamo. Quante volte assomigliamo a Israele? Noi diciamo di confidare in Dio, ma quando arriva una prova, dov'è che corriamo? Veramente. Che cosa ci tranquillizza davvero? Per qualcuno è il conto in banca, per altri è il lavoro, per molti è il proprio partner. E non sono cose sbagliate, anzi, sono buone. Diventano sbagliate quando prendono il posto della fiducia in Dio. Sapete qual è il problema? Che molto spesso ci accorgiamo della nostra corona soltanto quando qualcuno prova a togliercela. È in quel momento che scopriamo dove abbiamo riposto davvero la nostra fiducia. Ecco perché ho portato questa corona. Non rappresenta soltanto il re che Israele desiderava, rappresenta tutto ciò in cui anche noi rischiamo di riporre la nostra sicurezza. E forse la domanda che ci dobbiamo porre adesso, arrivati fin qui, non è qual è la tua corona. La domanda è: in chi sto riponendo la mia fiducia? In chi sto riponendo la mia fiducia? Ma Dio non abbandona il suo popolo. L'uomo si allontana, ma Dio continua a cercarlo. L'uomo costruisce le proprie sicurezze, ma Dio prepara una salvezza. L'uomo cambia re, ma Dio non cambia il suo amore. E questa salvezza non arriva attraverso un esercito, non arriva attraverso un re potente, come lo immaginava Israele, arriva attraverso un gesto d'amore. E infatti, ed è qui che si trova la corona dell'amore. Vorrei che per un momento ci fermassimo semplicemente a guardare questa rosa. È un fiore che tutti conosciamo, giusto? Lo conosciamo bene, questa rosa? Probabilmente è il fiore che più di ogni altro associamo all'amore. Quando vogliamo esprimere affetto, quando vogliamo chiedere perdono, quando vogliamo dire a una persona ti amo, ti voglio bene, molto spesso scegliamo proprio una rosa. Per mia moglie è un po' diverso in realtà, a lei non piacciono molto le rose, ma questa è un'altra storia. Piacciono i tulipani, però vabbè. Però, vero? Quindi. Però la rosa parla d'amore, no? Eppure se la osserviamo bene, scopriamo che non è fatta solo di petali. Di cosa è fatta? È fatta anche di spine. Ed è curioso che Dio abbia permesso che il fiore, che più di ogni altro rappresenta l'amore, fosse accompagnato proprio dalle spine. Come se volesse ricordarci che il vero amore non è soltanto qualcosa di bello da contemplare. Il vero amore è qualcosa che è disposto a pagare un prezzo. E mentre preparavo questo messaggio mi sono chiesto: che cosa ci raccontano davvero queste spine? All'inizio della predicazione vi ricordate cosa ho detto? Abbiamo letto che dopo il peccato la terra iniziò a produrre spine e rovi. Quelle spine erano il segno di una creazione ferita. Erano il promemoria che il peccato aveva lasciato una frattura tra Dio e l'uomo. Ma Dio non aveva dimenticato di quelle spine. Infatti arrivano i Vangeli, Gesù nasce, diventa grande, inizia il suo ministero, poi entra a Gerusalemme. Molti pensavano che fosse arrivato il momento in cui lui avrebbe preso il potere. Si aspettavano un re forte, si aspettavano un re che potesse sconfiggere i nemici di Israele. In fondo era quello che Israele aveva sempre desiderato, un re che combattesse le loro guerre. Ma Gesù non entra a Gerusalemme per conquistare un trono, entra per conquistare dei cuori. E nei giorni successivi succede qualcosa che ogni volta che lo leggo mi colpisce sempre. I soldati intrecciano una corona di spine e gliela mettono sul capo. E sapete qual è il dettaglio che mi fa riflettere? È che non scelgono delle foglie, non scelgono dei rami qualsiasi, scelgono proprio delle spine. Quelle stesse spine che fin dalla Genesi ricordavano le conseguenze del peccato. È come se simbolicamente Gesù, e lo ha fatto, stesse prendendo su di sé ciò che apparteneva a noi. Lui non aveva peccato, lo sappiamo bene, eppure ha portato il segno del nostro peccato. Lui non si era allontanato dal Padre, eppure sceglie di attraversare ciò che il peccato aveva prodotto. Ed è qui che questa rosa acquista un significato ancora più profondo. Naturalmente la Bibbia non usa la rosa come simbolo del Vangelo, questo è chiaro. È semplicemente un'immagine che io vi sto dando, che però ci aiuta a riflettere. Perché? Perché il centro del Vangelo non sono le spine. Il centro del Vangelo è l'amore. Le spine ci ricordano il prezzo. La rosa ci ricorda il motivo, ovvero l'amore. Il motivo è l'amore di Dio per l'umanità. È l'amore di un padre che non si rassegna a perdere i propri figli. È l'amore di un padre che non si rassegna a perdere i propri figli. È l'amore di Cristo che non si ferma davanti al rifiuto, ma continua a camminare fino alla croce. Ed è proprio questo amore che cambia completamente la storia. L'uomo aveva rotto la comunione con Dio in Genesi, Cristo viene a ristabilirla. L'uomo aveva cercato sicurezza in un re terreno, Cristo si presenta come il re che dona vita. L'uomo si era allontanato, Cristo viene a cercarlo. E sapete qual è la cosa straordinaria? Che Gesù non attraversa tutto questo semplicemente per dimostrare quanto ci ama. Lo fa con uno scopo ben preciso. E lo fa perché? Perché desidera riportare a casa delle persone. Non ho sentito? Amen?
Amen!
E per questo, quando noi arriviamo alle parole di Paolo, iniziamo finalmente a comprenderle di più. Perché Paolo guarda la chiesa di Tessalonica e vede il risultato dell'opera di Cristo. Vede uomini e donne che erano lontani da Dio e che adesso sono diventati figli. Sono diventati suoi figli. Vede persone che la grazia ha trasformato. Ed è per questo che puoi dire qualcosa che a prima vista sembra incredibile. Voi siete la nostra gloria e la nostra gioia. È come se Paolo dicesse: quando guardo voi, vedo ciò che l'amore di Cristo è stato capace di fare. E credo che sia proprio qui il cuore del Vangelo. Gesù non è venuto soltanto per cambiare il nostro destino, è venuto per cambiare la nostra vita. È venuto per trasformare dei peccatori in figli, degli estranei in famiglia, dei perduti in persone ritrovate. Ed è qui che il nostro testo raggiunge il suo punto più alto. È la barba. Mi dicono fai così, ho detto, cos'è? Il Mar Rosso che si apre. Vediamo. Ok. Ed è qui che il nostro testo raggiunge il suo punto più alto. Perché la risposta di Paolo non nasce dall'emozione. Chiesa, la risposta di Paolo non nasce da un'emozione. Nasce dall'aver visto con i propri occhi la potenza trasformatrice del Vangelo. Ed è proprio su questa risposta che vorrei fermarmi per concludere questo messaggio. E vorrei rileggere quel testo che abbiamo detto all'inizio di Prima Tessalonicesi. E dice: qual è infatti la nostra speranza o gioia o corona di gloria? Non siete proprio voi davanti al nostro Signore Gesù alla sua venuta? Voi siete infatti la nostra gloria e la nostra gioia. E adesso credo di capire perché questa domanda mi ha accompagnato per un po' di tempo. Paolo non sta parlando di una corona da indossare, sta parlando di qualcosa che porterà nel cuore quando si troverà davanti a Gesù. Provate a pensarci. Paolo avrebbe potuto parlare dei suoi viaggi missionari. Avrebbe potuto ricordare le città raggiunte dal Vangelo. Avrebbe potuto parlare delle chiese fondate, delle sofferenze che lui aveva affrontato, i miracoli che Dio aveva compiuto. Eppure lui sceglie di non dire tutto, sceglie niente di tutto questo. Lui guarda delle persone e dice: non siete forse voi? Non siete forse voi? Ed è proprio anche il titolo di questa predicazione. Non siete forse voi? E sapete cosa mi insegna questo? Che Dio misura il successo in modo molto diverso da come lo misuriamo noi. Noi siamo portati a contare risultati. Dio guarda le persone. Noi ci entusiasmiamo per quello che costruiamo. Dio si rallegra per le vite che vengono trasformate. Noi spesso investiamo il nostro tempo nelle cose che un giorno finiranno. Dio ci invita a investire nelle uniche realtà che attraverseranno l'eternità, le persone. E allora credo che questo testo ci faccia una domanda molto concreta. Su cosa sto investendo la mia vita? Sto costruendo soltanto qualcosa per me? Oppure sto lasciando che Dio mi usi nella vita di qualcuno? Forse non predicheremo davanti a migliaia di persone, forse non scriveremo libri, forse il nostro nome non sarà ricordato, ma Dio ci darà il privilegio di incoraggiare una persona. Dio ci darà il privilegio di pregare con qualcuno e per qualcuno, di accompagnare un giovane nella fede, di visitare un anziano, di condividere il Vangelo a un collega o ad una collega, di rialzare un fratello o una sorella scoraggiata o scoraggiata. E sapete una cosa? Agli occhi di Dio questo ha un valore immenso. Perché ogni vita toccata dall'amore di Cristo ha un valore eterno. Lari, puoi portare il terzo oggetto? Per tutta l'applicazione questo specchio è rimasto lì, no? Forse qualcuno si è chiesto, perché questo specchio? È stato già, Simone l'ha già raccontato dello specchio, domenica. Io l'avevo già preparata già da mesi questa predicazione, per cui Simone, perdonami. Jessica, perdonami, aveva detto a Simone di portarlo piccolo, io ho dovuto portarlo più grande, perdonami. Però anche io pensavo che questo specchio rappresentasse qualcosa, no? Ma in realtà rappresenta qualcuno. Lari, poi un attimo, aspetta che ti aiuto, no? Quindi, chi è che vedi? Vedi te stessa, giusto? Ok. Perché lo specchio in realtà riflette noi, corretto? L'ha detto anche Simone. Però oggi vorrei invitarvi a fare un passo in più. Simone nell'applicazione di domenica scorsa ha detto che nello specchio dobbiamo riflettere la nostra immagine verso Dio, giusto? E quindi rivolgere l'adorazione verso Dio. Ma oggi voglio darvi anche uno spunto in più. Nello specchio, quando guardate lo specchio, non dovete guardare solo voi stessi, ma dovete vedere anche ciò che vede Dio. Quando Dio guarda una persona che ha incontrato Cristo, non vede soltanto il suo passato, non vede soltanto i suoi errori, non vede soltanto le sue debolezze, vede qualcuno per cui suo figlio Gesù ha dato la vita. Vede qualcuno che ama profondamente. Vede qualcuno che desidera trasformare ogni giorno. E credo che sia proprio questo che Paolo voleva dire alla chiesa di Tessalonica. Non vedeva semplicemente dei membri della chiesa, vedeva uomini e donne che il Vangelo aveva cambiato. Quando voi vi specchiate, voi dovete vedervi come uomini e donne che il Vangelo vi ha trasformato e vi ha cambiato. Perché Paolo vedeva il frutto dell'opera di Cristo. Tu devi specchiarti e dire, io vedo il frutto dell'opera di Cristo perché la mia adorazione va a Lui. Ed è per questo che Paolo poteva dire, voi siete la nostra gloria e la nostra gioia. E ti tengo ancora un secondo. Guardatevi. Non so se vi potete guardare, riuscite? Sì, a parte chi magari vi acceco, no? Guardandovi mi viene da pensare che ancora oggi Dio fa la stessa opera con voi. Non si è fermato alle chiese fondate da Paolo. Ancora oggi Dio opera come in quelle chiese. Vedo persone con storie diverse, persone che stanno combattendo le proprie difficoltà, che magari nessuno conosce. Persone che hanno sperimentato la fedeltà di Dio, persone che stanno imparando a fidarsi di Lui, persone imperfette come Paolo, come l'Apostolo Paolo, come me, ma persone amate da Dio. Ed è questo che dà valore alla nostra vita, non ciò che possediamo, non il ruolo che ricopriamo, non quello che gli altri pensano di noi, ma il fatto che Cristo ci abbia amati e continui a trasformarci. Grazie. Vediamo se riesco a non fare danni. Vediamo. Acceco qualcuno? Perfetto. E voglio chiamare il team Lode. E allora lasciatemi concludere con questo messaggio. Tornando ai tre oggetti che abbiamo visto fino ad ora. Abbiamo detto della corona, giusto? Questa ci ha ricordato che l'uomo è stato creato per vivere in comunione con Dio, ma troppo spesso cerca sicurezza in qualcos'altro. La rosa cosa ci ha ricordato? Ci ha ricordato che l'amore di Cristo è stato disposto ad attraversare le spine pur di riportarci al Padre. E poi c'è lo specchio. Lo specchio ci ricorda il risultato di quell'amore. Persone riconciliate con Dio. Persone trasformate dalla grazia. Persone che un giorno saranno davanti al Signore. Ed è allora che la domanda di Paolo diventa anche la nostra. Quale sarà la nostra gioia? Qual è la nostra corona? Che cosa avrà davvero valore quando saremo davanti a Cristo? Credo che Paolo oggi ci risponderebbe con la stessa semplicità con cui scrisse ai Tessalonicesi. Non siete forse voi? Perché il Vangelo non ci insegna soltanto ad amare, ci insegna ad amare le persone come Dio le ama. E quando investiamo la nostra vita per condurre qualcuno più vicino a Cristo, stiamo investendo nell'unica realtà che durerà per l'eternità. E ho fatto anche la rima, che durerà per l'eternità. Ecco perché Paolo poteva dire: voi siete la nostra gloria e la nostra gioia, perché la vera corona non è ciò che portiamo sul capo. La vera corona sono le persone che la grazia di Dio ha trasformato e che ritornano a vivere in comunione con Lui.
Grazie per aver ascoltato il podcast della Chiesa Vita Nuova. Preghiamo che questo messaggio continui a parlare al tuo cuore nei prossimi giorni. Per non perderti nessun contenuto e rimanere aggiornato sull'attività della Chiesa, segui i nostri canali social e visita il sito chiesavitanuova.org.